me, vi aspetto.
Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con il mondo alla radio, in regia Luciana Fantini, per la parte tecnica ci segue Giuseppe Mauriello. Nell'approfondimento di oggi parliamo di Giappone, lo facciamo in occasione della pubblicazione di un libro che va oltre gli stereotipi e quanto comunemente si conosce di questo bellissimo e complesso paese. Questo libro di cui parliamo si intitola Forse tutti non sanno che in Giappone, puntini puntini, ed è stato scritto da un collega che si chiama Antonio Moscatello, giornalista di Asca News per l'Asia, ed è pubblicato da Newton Compton. Intanto saluto Antonio che è qui con noi in studio, grazie per essere venuto.
Buon pomeriggio, grazie.
Ci accompagna in questo viaggio radiofonico attraverso le questioni giapponesi anche Alessandro Guarasci, giornalista del radiogiornale di Vatican News, inviato in Giappone in occasione del 32esimo viaggio apostolico di Papa Francesco, che è stato in Giappone dal 23 al 26 novembre dello scorso anno, dove è giunto successivamente poi alla tappa thailandese del suo viaggio asiatico. Iniziamo però dal libro Forse non tutti sanno che in Giappone e dal suo autore Antonio Moscatello, al quale chiediamo subito perché hai voluto scrivere questo libro e cosa volevi raccontare del Giappone che sfugge a quello che è il comune sentire, che poi in realtà il Giappone ne sentiamo parlare tutti i giorni, è un paese estremamente vicino dal punto di vista economico, ma è un paese lontanissimo perché ne sappiamo poco.
Io mi occupo di Giappone da sempre ed è un po' la mia passione, è il paese in cui ho vissuto più a lungo dopo l'Italia, è un posto particolare per me, ci troviamo in un momento complicato per il Giappone, un momento in cui la sua capacità di raccontarsi all'estero è molto cresciuta, ma è cresciuta soprattutto attraverso gli stereotipi. Il Giappone che viene veicolato, l'immagine del Giappone che viene veicolata soprattutto tra i giovani è una immagine basata molto sul concetto di kawaii, del carino, questa idea che tutto in Giappone sia semplicemente parametrato su un modo di vedere, su un'estetica che fa perdere gran parte della complessità della sua storia, delle sue istituzioni, dei problemi sociali, ma anche dei valori che sono presenti in quella società, ci fa perdere molto di questo sapore. E siamo in un momento particolare anche perché quest'anno ci sono le Olimpiadi, sempre che il coronavirus ci consenta di farle, perché questa epidemia sta mettendo in discussione molte molte cose, e quindi ho pensato, è sicuro che molti italiani andranno in Giappone in quest'anno, nel 2020, e altrettanto si aspettano i giapponesi. Peraltro i flussi turistici dall'Italia sono aumentati negli ultimi anni di cifre...
È un paese sempre più visitato,
sì,
molto
ambito. Sì, ma del 20-30% all'anno, quindi è un paese sempre più visitato. Ho detto, questo è il momento giusto allora per cercare di fare uno scherzo. E lo scherzo è travestire da libro di divulgazione, da libro turistico, un qualche cosa che secondo me è di più di un libro turistico, cioè informazioni sulla storia, sulla cultura, sull'assetto istituzionale.
In effetti, tra le tante particolarità che tu citi e passi in rassegna, affronti il tema delle origini, il tema della cultura, il tema della società, il tema della politica, che sono tutt'altro che scontati. Quali sono i principali stereotipi che così bisogna un po' ridimensionare e che gli italiani hanno quando vanno in Giappone, ad esempio, oltre al fatto appunto che sia tutto carino, ecco?
Sono tanti. Intanto, secondo me, c'è il principe di tutti gli stereotipi. Io quando incontro degli italiani che non conoscono, che non hanno vissuto il Giappone per periodi abbastanza lunghi, la prima frase che mi sento dire è: ma lì è tutto diverso. sono proprio il nostro opposto. E non è così. Non è così, basta conoscere un giapponese al di fuori degli schemi ritualistici dell'incontro d'affari, per esempio, dell'incontro con un turista, superare quella prima barriera che sempre ti ritrovi davanti per scoprire che sono invece molto, molto simili a noi. C'è un posto, secondo me, dove è possibile superare questa barriera con molta facilità. Si chiama Izakaya. Izakaya è l'osteria. I giapponesi tutti la sera vanno nelle Izakaya, più o meno tutti, e dopo qualche bicchiere si aprono, e quando si aprono scopri che sono molto molto più simili a noi di quanto non sembri. Sono tutt'altro che il nostro contrario, sono molto molto simili agli italiani per tanti aspetti.
Antonio Moscatello, ti interrompo solo un istante. Alessandro Guarasci, tu hai avuto il tuo primo impatto con il Giappone, o c'eri già stato durante la visita di Papa Francesco?
No, non c'ero mai stato, per me è stata una vera sorpresa, seppur io dico, poco fa parlavo con Antonio e dicevo, noi per il Giappone siamo passati essenzialmente, perché stavo 3 giorni velocissimi appresso, diciamo, l'entourage papale. Il Giappone l'abbiamo vissuto, diciamo, un po' di riflesso, ecco, diciamo.
Cos'è che ti aspettavi e che invece è stato grandiosamente smentito del Giappone? C'è qualcosa che ti ha disorientato?
No, diciamo che non mi ha disorientato praticamente nulla, perché un pochino mi ero informato, avevo capito gli usi e i costumi di questo paese, insomma, in sostanza un paese che fonda molto, diciamo, della sua reputazione all'estero sulla capacità di produrre, di essere efficiente, e questo l'abbiamo visto in tutti gli aspetti. Quello che mi ha molto colpito è il fatto che quelle bombe di Nagasaki e Hiroshima siano in sostanza ancora là. In sostanza i giapponesi non hanno perso la memoria di quegli avvenimenti e sono realmente presenti, Stefano. Io farei partire dalla regia il contributo che appunto è il messaggio sulle armi nucleari di Papa Francesco, che appunto pronunciò in quell'occasione. La regia può partire con l'inserto.
Este lugar nos hace más conscientes del dolor y del horror.
Ecco, mi ricordo che a quell'epoca a Nagasaki pioveva davvero tanto, veniva giù tanta acqua e la situazione non era facile, appunto, dal punto di vista meteorologico. Il Papa diceva che la pace e la stabilità internazionale sono incompatibili con qualsiasi tentativo di costruire sulla paura della reciproca distruzione o su una minaccia di annientamento totale. Sono possibili solo a partire da un'etica globale di solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro modellato dall'interdipendenza e dalla corresponsabilità dell'intera famiglia umana. Allora, Moscatello, perché oggi quelle bombe sono ancora presenti? C'è veramente tanta commozione nel rivivere quei momenti. Io l'ho vissuto sia a Nagasaki sia a Hiroshima. Cioè, veramente sono stati dei momenti carichi di emozione. Perché ancora quegli avvenimenti sono presenti?
È come se non il trauma del... Noi non dobbiamo mai dimenticare che sono gli unici 2 bombardamenti atomici avvenuti nella storia, per fortuna spero che non ve ne siano mai altri, è come se fossero ancora lì presenti. Devo dire che non tutti i giapponesi sentono così immanente la presenza della bomba atomica. Certamente a Hiroshima e Nagasaki è molto sentita. A Nagasaki e Hiroshima ogni anno fanno una specie di giuramento di pace, continuano a ripetere in tutte le salse quel messaggio che Papa Francesco ha ripetuto, che è un messaggio molto forte, diretto alla politica, ma diretto anche ai cittadini giapponesi, a chi aveva di fronte in quel momento, che sono pronti ad ascoltare questo messaggio. È immanente, è come se questo trauma non fosse stato mai superato, ed è presente sia nella cultura alta sia nella cultura popolare. Parlo dal premio Nobel, da Ōe Kenzaburō, al cittadino normale che ha visto qualche volta un film di Godzilla.
Tra l'altro, scusa, gli americani mi sembra che per entrare in Giappone devono avere un permesso speciale, sbaglio?
No.
Cioè, non come noi europei, però.
Non come noi europei, noi abbiamo una più libera circolazione rispetto al Giappone. Ma, per esempio, ecco, a proposito degli americani, è stato Barack Obama il primo presidente americano a partecipare a una commemorazione per la bomba atomica, per l'anniversario della bomba atomica. Fino a Barack Obama, che prima aveva mandato l'ambasciatrice Kennedy, Nessun presidente americano e nessun ufficiale americano aveva mai messo piede a una di quelle commemorazioni. Quel punto nero, quel buco nero nei rapporti tra Giappone e Stati Uniti è ancora presente, è ancora immanente, non è mai risolto, non è stato mai risolto.
Antonio Moscatello, quanto si lega questo tema della bomba atomica con quello che è il sentimento generale del Giappone nei confronti del riarmo, nei confronti dell'antimilitarismo che è molto forte nel paese?
È una situazione abbastanza schizofrenica, volendo, perché da un lato la popolazione è ampiamente, userei addirittura il termine pacifista, cioè hanno assaggiato dal dopoguerra un lungo periodo di pace, un paese che aveva avuto anche importanti periodi di guerra nella sua storia.
Diciamo, nel passato,
le guerre
non è proprio
si sono
stato
un paese. Esatto. E quindi la guerra è molto lontana dalla visione di un giapponese. Un giapponese non immagina neanche cosa possa essere la guerra, non gli interessa, non è parte della sua vita. D'altro canto abbiamo un governo che in questo momento si sta ponendo la questione del lento ritiro degli statunitensi dagli interessi politici, politico-militari nella regione, e quindi sta cercando di modificare la Costituzione in un senso che alla fine riconosca l'esistenza di forze armate. Perché la Costituzione giapponese non riconosce la presenza di forze armate, anzi le vieta esplicitamente. La Costituzione giapponese è stata scritta dagli americani subito dopo la sconfitta dei giapponesi, subito dopo la fine della guerra, e l'articolo specifico che, come il nostro, ripudia la guerra contiene un'altra previsione, cioè il fatto che il Giappone non possa avere forze armate.
Un timore probabilmente dovuto anche ai contesti difficili dell'area, no? Che ci sono, abbiamo la situazione coreana, abbiamo la Cina che insomma è comunque una superpotenza alle porte di casa del Giappone. Alessandro Guarasci, tra i temi che sono stati toccati durante il viaggio di Papa Francesco sono tanti anche i temi sociali, in particolare in relazione ai giovani, al contesto in cui si trovano a vivere, un contesto che spesso è caratterizzato da una forte pressione, no, sociale, il bisogno di arrivare per forza al successo e che porta anche al dramma dei suicidi. Anche questo è stato uno dei temi toccati.
Sì, circa 20.000 suicidi l'anno, Moscatello sicuramente ce lo può confermare, però una cosa che a me è impressionato, che i disastrati, chiamiamolo così, del disastro di Fukushima, ricordiamoci, certo, il maremoto, il terremoto più l'esplosione nucleare della centrale, abbiano prodotto in una parte della popolazione una forma di emarginazione, cioè queste persone, i cosiddetti profughi, sono considerati dei reietti, e fatto sta che chi li ha aiutati maggiormente in Giappone è la Caritas giapponese, che poi oggettivamente non deve essere così imponente come forza, perché insomma i cristiani sono circa l'1% nel paese, per cui capirai che insomma non è che sono talmente tanti, non è che abbiano così tanti fondi anche a disposizione. Perché un giapponese di Fukushima, Antonio, viene considerato un reietto? Cioè, io mi ricordo quel ragazzo che si è messo a piangere, cioè, io penso i giapponesi piangano pochissimo in pubblico, questo me lo confermerete, cioè quantomeno fanno trasparire poco le emozioni. Si è commosso di fronte al pontefice in quell'occasione in cui ci fu quella cerimonia pubblica, che a me lasciò davvero, diciamo, sorpreso.
È accaduto anche dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. I cosiddetti hibakusha, cioè le persone che erano state esposte al bombardamento, dovevano nascondere la loro condizione, venivano emarginati. E lì c'era un elemento di sicuro, di paura per gli effetti che poteva aver avuto l'esposizione nucleare. Non so se anche in questo caso ci sia questo elemento. Sei stato esposto all'esplosione di Fukushima, io ci sono stato recentemente e vi posso assicurare che ancora oggi c'è una zona di esclusione attorno nell'area che per 8 anni è stata abbandonata, cioè c'era un'espulsione della popolazione da quell'area perché è pericolosa. In parte è stata riaperta quell'area, la gente che ci si aspettava tornasse alle proprie case non è tornata. la città di Odaka, che è a ridosso della centrale, erano 11.000 abitanti prima dell'esplosione, ora sono 3.000 e sono tutti anziani. E c'è un elemento anche di, come posso dire, chi subisce un danno del genere, una catastrofe del genere, è comunque visto come un qualcuno che chiede, e chiedere in Giappone non è una cosa bella. Chiedere vuol dire chiedere aiuto, chiedere non è considerato necessariamente un fatto positivo. Lamentarsi non è considerato un fatto necessariamente positivo, per molti si sono lamentati. C'è però anche il contrario, cioè la gente che è tornata a vivere lì in alcuni casi ha un certo astio per il resto dei giapponesi, che dice: ma perché non ci vedono? Perché noi dobbiamo continuare a mandarvi l'energia elettrica che, di Tokyo, che in parte è prodotta in quella regione praticamente, cioè perché dobbiamo mandarvi questa cosa e voi non ci trattate neanche bene? Io ho incontrato persone anche che ragionano a questa maniera, come se ci fosse una specie di leghismo in salsa giapponese all'incontrario, ecco.
Eppure c'erano state delle iniziative all'indomani della tragedia che avevano colpito per il, diciamo così, la profondità della solidarietà. Io penso all'operazione che era stata fatta di recupero delle fotografie, no? C'era stata veramente una grande mobilitazione per recuperare le fotografie dal fango, ripulirle e cercare di riassegnarle come recupero della memoria, no? Per non perdere ciò che di più caro c'è.
Ci sono stati anche casi abbastanza bizzarri, per esempio in alcune città la prima organizzazione umanitaria che è andata a soccorrere la popolazione prima ancora dell'arrivo dell'esercito, delle forze di autodifesa, è stata la Yakuza. La Yakuza è la mafia giapponese. Questi hanno organizzato delle colonne e sono andati a soccorrere la popolazione, il che non vuol dire che la Yakuza sia buona, ma vuol dire che mantiene ancora un forte dentellato nella società.
Ma mi spieghi una cosa che io sinceramente ho difficoltà a capire: com'è possibile che un'organizzazione mafiosa, dunque un antistato, si sviluppi in uno stato in cui i cittadini hanno un fortissimo senso dello Stato? Cioè mi sembra in qualche modo una contraddizione in termini.
Ma la contraddizione nella prima parte dell'affermazione, cioè la Yakuza è un antistato?
No,
cioè,
non lo è.
No, non lo è, e anzi integra perfettamente lo Stato in alcune funzioni che lo Stato non può svolgere. Questo non la giustifica. Poi
però è illegale.
È sempre cambiato. È illegale in maniera diversa da come è illegale la mafia in Italia. Le norme sono un po' diverse, la storia è anche un po' diversa. La Yakuza spesso e volentieri ha fatto da forza integrativa dello Stato in alcuni momenti di debolezza, per esempio nell'immediato dopoguerra, per dirne una, quando i coreani che vivevano in Giappone hanno cominciato a dare l'assalto in alcune città specifiche ai posti di polizia, le autorità molto deboli cosa hanno fatto? Hanno chiesto aiuto alla Yakuza, che è andata e ha reagito ai coreani armati. Quindi spesso e volentieri la Yakuza ha messo ordine laddove lo Stato non poteva farlo per motivi giuridici ovvi.
Beh. Antonio Moscatello, saltando forse un po' di palo in frasca, ma il tempo è tiranno, tra l'altro c'è un tema su cui vorrei che intervenisse anche Alessandro, che è quello del dialogo religioso e del senso della fede all'interno del Giappone, no? della dimensione religiosa all'interno del Giappone. Tu hai detto, hai ricordato la fortissima minoranza dei cattolici in Giappone, però c'è un capitolo particolare nel libro di Moscatello che io me lo sono appuntato perché è un po' lungo e non volevo sbagliare. I giapponesi nascono shintoisti, si sposano cristiani e muoiono buddisti. Questo come seguito dell'incipit, forse non tutti sanno che è in Giappone. Ce lo spieghi questo capitolo?
Ah, questo è un modo di dire famoso tra i giapponesi, non è stato un mio colpo di genio per il titolo, ma ho semplicemente copiato. E allora, i giapponesi portano i loro bambini al santuario shintoista all'inizio della vita, insomma. Si sposano in cerimonie cristiane, spesso fasulle, spesso addirittura con preti fasulli.
Ah.
Sì, sì, no, ci sono, c'è un arbitro, c'è un lavoro, sì, sì, c'è un lavoro proprio, cioè, vengono assunte persone che fanno il ruolo del prete, spesso in false cappelle all'interno, annesse agli alberghi stessi, quindi costruite negli alberghi, e poi muoiono buddisti perché è comodo il rito buddista con la cremazione. Diciamo che ai giapponesi interessa soprattutto il rito più che la... Questo non toglie che abbiano una profonda religiosità, è una religiosità molto, molto dentro, che è molto dentro la loro, il loro modo di vivere, però oggettivamente nella loro pratica religiosa gli interessa più il rito. Il rito cristiano per il matrimonio è bello perché le ragazze, le donne, le spose si vogliono vestire di bianco e adottano il rito cristiano a quel punto, perché no?
Quindi questo quel è punto loro... di vista è quello che interessa, è anche un po' la scenografia del...
Però c'è uno scarto forte, ecco, tra la pratica religiosa e la religiosità diffusa. La religiosità è profonda, quella esiste e si manifesta spesso anche in forme pesanti. Per esempio, pensare, no, nel 95 a quel gruppo religioso, quel nuovo movimento religioso, Om Shinrikyo, che addirittura arriva a fare un attentato con il gas nervino nella metropolitana, certo. Quindi una forma di religiosità deviata, molto... che da un lato appunto è una forma di religiosità deviata, dall'altro però testimonia di un bisogno di religione che alle volte prende una via completamente sbagliata. Gli adepti di quella setta non erano persone semplici, erano spesso scienziati, chimici, biologi, erano persone che avevano un'alta scolarizzazione, per cui questo bisogno di religiosità, questa religiosità diffusa esiste. È presente.
Però può portare anche su sentieri strani. Alessandro Guarasci, la tua sensazione, avendo partecipato poi a quelle che sono state le cerimonie religiose del mondo cattolico in Giappone?
Beh, sicuramente lei, cattolici, sono una minoranza, diciamo anche ben organizzata, però in sostanza che vedono ancora il cristianesimo, una parte dei giapponesi del cristianesimo, come in sostanza una religione di importazione, no? Per cui è una religione occidentale. Sono rimasto in qualche modo sorpreso dalla messa a Hiroshima, scusate, e dalla messa nello stadio di Tokyo, diciamo, da quanto i cattolici locali abbiano apprezzato come Papa Francesco si avvicina alle persone. Per esempio impazzivano quando Papa Francesco accarezzava i bambini.
Quindi l'empatia...
Sì, l'empatia, questo in qualche modo li mandava in visibilio, cosa che ormai noi siamo abituati. Per loro era qualcosa che andava assolutamente al di fuori e dagli schemi. Devo dire che però ho la netta impressione che molte di quelle persone fossero o coreani o cinesi o vietnamiti. Ho provato a cercare, sì, c'erano diversi giapponesi, ma non erano secondo me la maggioranza.
Antonio Moscatello, una battuta sulla capacità di empatia di questo popolo e forse una brevissima, proprio fulminea, riflessione sul fatto che in Giappone non si fanno figli e si fanno i robot.
La capacità di empatia c'è. La capacità di empatia, dobbiamo semplicemente capire che i codici sono diversi. La carezza non è una cosa normale, un papà che bacia un bambino, un figlio, non è la cosa più normale del mondo. Però pensarci bene, diciamo anche da noi questo rapporto col corpo molto più vicino è qualcosa di moderno, è qualcosa di contemporaneo. Quindi esiste, ma esiste secondo codici che vanno decodificati. La seconda domanda è molto interessante. Il Giappone è il paese a più alto invecchiamento e con meno figli al mondo. Secondo i calcoli del governo, entro il 2060 i giapponesi potrebbero essere la metà di quelli che sono oggi. E questo provoca un problema enorme da un punto di vista dell'approvvigionamento di forza lavoro. Cosa fai? O importi immigrati o costruisci robot. Loro si illudono di poter risolvere costruendo robot e si sbagliano.
Anche perché l'immigrazione è comunque un problema vivo in Giappone, ma ne dovremo parlare la prossima volta che ci incontriamo. Io ringrazio Alessandro Guarasci di Vatican News, ringrazio Antonio Moscatello, autore del libro Forse non tutti sanno che in Giappone, pubblicato da Newton Compton Editore. Tutti quelli che vogliono informarsi più su questo paese dovrebbero leggerlo. Ringrazio Luciana Fantini e Giuseppe Moriello dall'altra parte del vetro, e incredibilmente in orario vi saluto e passo la palla alla rassegna stampa. Da Stefano Leszczynski è tutto, ci risentiamo domani.
Il mondo alla radio.